Astronauticast. Astronauticast, episodio 9, no, stagione 9, episodio 13, non ce la posso fare, dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Io sono Michael Sacchi e con me c'è la squadra al completissimo, per fortuna, così mi danno una mano, perché altrimenti non ce la si può fare. Questo è il podcast di ISA, ricevo l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 28 di gennaio 2016. È una giornata che significa molto per gli appassionati di astronautica. Ovviamente ci sono dei ricordi non tanto piacevoli a cui daremo spazio, giusto per ricordarsene. E poi, seguendo la scaletta, lascio dare gli annunci per farci domande, commenti e hashtag vari a Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Se avete domande o commenti, utilizzate il tag Astronauticast su Twitter o su Google Plus, oppure su Twitter menzionateci come Astronauticast, perché da poche settimane abbiamo creato un account anche lì.
Esatto, e chi è che scrive principalmente su quel account? So che di solito è gestito da Veronica, da Verona.
Yes. Ciao a tutti, da Veronica, da Verona.
Questa allitterazione, che probabilmente non è il termine tecnico corretto, è una assonanza, qualcosa del genere. Veronica Raimondini, da Verona, che è famosissima per la sua rubrica di spin-off su astronautinews.it. Quindi la settimana scorsa eravamo un po' di fretta e eravamo un po' arrabbiati con Hangout, che invece questa sera sembra collaborare. Non sappiamo se cerchiamo ancora un'alternativa, però intanto ce lo teniamo e funziona discretamente. Quindi non ho avuto il tempo di dare nessuna coordinata per raggiungere altri modi per seguire i membri di Astronauticast. Quindi Veronica Raimondini la trovate su astronautinews.it nella rubrica speciale sugli spin-off. Ce ne sono tantissimi, ce ne racconta uno ogni settimana e allora vi invitiamo a seguirlo. Andiamo con... sto andando in ordine completamente sparso questa sera, quindi mi viene il dubbio. Andiamo da Riccardo Rossi, da Modena.
Ciao a tutti, buonasera. Sicuramente se avete sentito l'incipit della scorsa puntata vi sarete accorti che avevamo qualcosa da dire su Hangout. Buon ascolto di puntata, ragazzi.
Più che altro era la frustrazione di poter iniziare la puntata solo molto tardi.
No, vabbè,
sia per colpa di Hangout.
Più che altro l'ho detto che perché chi non l'ha sentito lo invito a sentirlo, perché okay. È un pezzo di alta radiofonia.
Assolutamente sì, ma un po' è una cosa, è un pezzo di chi fa podcast da tanto tempo. Alla fine ci deve essere quel come si dice?
Momento di follia pura, volevo dire.
È una buona definizione, che viene tagliata su YouTube, ci saranno gli speciali, mi perderò lavori per questo in futuro. È così, funziona così, ma avrò anche dei lavori per questo. Chi lo sa? Proseguiamo, la voce che avete sentito da Darmstadt, Marco Zambianchi.
Buonasera a tutti amici ascoltatori e amiche ascoltatrici, è un piacere ritrovarvi agli altoparlanti di Astronauticast, come è un piacere ritrovare tutti voi colleghi co-host. Sono Marco e vi saluto da Darmstadt.
Ciao Marco, il fondatore, il creatore, come quello di Viger, di forumastronautico.it, e poi c'è Luigi Morielli da Carmagnola.
Un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli, da quel di Carmagnola. Oggi con un'inquadratura un po' particolare, ma va bene, ci siamo riusciti anche oggi.
Se vi chiedete che cos'è quel puntino verde sopra di lui, è ovviamente l'occhio di HAL 18.000, perché non sta andando verso il monolite, ma sta andando verso Giove, perché c'è Giuno dietro. Non l'avevo notata questa somiglianza, ma lui l'ha fatta notare prima dell'inizio della puntata. e quindi il puntino verde è la sua intelligenza artificiale. Ho finito? Ho letto tutti? Sì. Riccardo Rossi lo trovate su Astronauti News con le rubriche di Space Humor o twitter.com/spacehumor e dovrei aver dato tutto Paolo Amoroso su Google Plus con un sacco di raccolte, tra cui applicazioni per Android con tema spaziale, quindi planetari e applicazioni che vi avvisano quando la stazione spaziale passa sopra di voi. Se avete uno smartphone, date uno sguardo alle sue raccolte.
Intanto c'è già una domanda che è arrivata sui social, in particolare da Twitter. Ci chiede l'account Busto Web TV, che è una web TV, se ho capito bene, di Busto Arsizio, che ci chiede se è possibile intervistare in Hangout Samantha Cristoforetti. Sì, è possibile, noi lo abbiamo fatto in più di un'occasione. Come per tutti i tipi di intervista, quindi non soltanto sul web ma anche per radio o in televisione, bisogna però prima farne richiesta alle persone che si occupano di coordinare le attività pubbliche di tutti gli astronauti europei, in particolare la dottoressa Franca Morgia nell'ESA. Se Busto Web TV ci scrive un messaggio diretto all'account Twitter Astronauticast, poi magari possiamo dare anche il riferimento per contattare la dottoressa Morgia nell'ESA. Tenete però presente che come per tutte le attività pubbliche degli astronauti può esserci una lista di attesa lunghissima e in alcuni casi, vista anche la mole di richieste che vengono fatte, potrebbe non essere concessa l'intervista poi o anche la partecipazione a un evento. Insomma, per tutte queste attività di outreach, di pubbliche relazioni, bisogna sempre contattare questo referente per le attività degli astronauti europei.
Beh, vabbè, no, non li scoraggiamo troppo, magari per un'intervista via Hangout ci sono sicuramente più chance che magari invitarla fisicamente ad un evento che lì è già molto più complicato, quindi provateci, generalmente ESA risponde, quindi buona fortuna.
E il consiglio di cercare di raccontare il vostro progetto,
esatto,
di
motivare,
di dire che tipo di pubblico avete, che tipo di intervista avete in mente. E se magari è originale o particolarmente ben valutato da chi si occupa di pubbliche relazioni, potrebbe essere più potrete avere qualche chance in più. Ovviamente diamo questo consiglio semplicemente perché abbiamo avuto esperienza diretta, non abbiamo nessun tipo di canale preferenziale per questo genere di relazioni con ESA. Vi invito però, visto che Paolo l'ha menzionato, che a vedere sul canale YouTube di Astronauticast c'è una playlist dedicata alle interviste, alcune, come diceva, sono di Samantha Cristoforetti, altre sono di altre personalità e addetti ai lavori nell'ambito spaziale, quindi vi invito a vederli. Se vedete c'è scritto watched dappertutto su se lo guardo da questo account che dovrebbe essere il mio personale. Bene. Andiamo con non abbiamo subito con le notizie. Come dicevo in apertura, il 28 di gennaio, quindi è doveroso ricordare il Challenger.
Assolutamente, Mike. In realtà si tratta un po' di una settimana nera, se vogliamo chiamarla così, per la storia dello spazio, perché a cavallo dei giorni che vanno dal 27 gennaio al 3 febbraio ci sono una serie di ricorrenze tristi per chi è appassionato e anche per chi non lo è, per chi ha seguito le vicende dell'esplorazione del cosmo come una delle espressioni umane della conquista dell'ignoto. E naturalmente la NASA anche quest'anno ha fatto qualcosa di particolare per ricordare tutti gli astronauti e cosmonauti caduti nel cosmo, ma con particolare riferimento naturalmente a quelli di nazionalità americana o comunque partecipanti a programmi NASA. E per questo è stato messo in piedi un sito celebrativo molto bello, molto elegante e soprattutto molto buono per lo scopo che si prefigge, che è quello di ricordare le persone coinvolte in questi incidenti purtroppo mortali e che cosa hanno fatto. Quindi non ci si è limitati al discorso del Challenger, che il cui anniversario, giustamente Michael dicevi tu, cade proprio oggi il 28 gennaio, ma si può partire con Apollo 1. Apollo 1 in cui i primi tre astronauti americani caduti nel coso, anzi non proprio nel coso, ma rimasti a terra, ma comunque caduti, così dire, sul lavoro, sono stati l'astronauta Gus Grissom, il primo americano a camminare nello spazio Ed White e Roger Chaffee, il collega, il rookie, che si trovavano all'interno di una capsula Apollo molto diversa da quella che poi andò a volare intorno alla Luna, e praticamente furono arsi vivi a causa di un cortocircuito che sviluppò un incendio nell'atmosfera d'ossigeno puro, ripeto, il 27 gennaio del 67. Dopo questo triste momento si deve aspettare molti anni per vedere accadere la seconda tragedia, che lo dicevamo poco fa, 73 secondi dopo il lancio, nella mattina del 28 gennaio del 1986, lo Shuttle Challenger si disintegra quando l'external tank letteralmente esplode, mandando lo shuttle in tutti i suoi pezzi principali, e i sette astronauti a bordo ricadono nell'oceano e perdono la vita. Si tratta di uno degli incidenti più particolari della storia, perché fu mandato in diretta e soprattutto perché coinvolgeva Christa McAuliffe, la prima astronauta che faceva parte del pionieristico programma Teacher in Space. L'idea era quella di vendere anche a livello di marketing l'idea dell'accesso allo spazio diventato ormai routine, al punto da poter prendere una maestrina dell'Ohio, delle scuole elementari dell'Ohio, e mandarla in orbita a tenere una serie di lezioni dalla zona abitativa dello Space Shuttle. Purtroppo la sua avventura si è fermata poco più di un minuto dopo il lancio al fatidico comando del throttle up, che probabilmente è stato lo stress strutturale di quel momento è stato una concausa di quello che ha fatto poi deflagrare tutto il sistema. È stato un vero e proprio shock, che appunto perché si è visto in diretta coinvolto tutto il mondo in realtà, e che poi si è riverberato con uno stop dei programmi spaziali americani fino a quando non si è compreso appieno il rischio che gli astronauti correvano e si è poi corso ai ripari. E fortunatamente nulla più succede su questo fronte fino poi, dicevamo, al 2003, quando il primo febbraio, al rientro, lo shuttle Columbia con a bordo altri sette astronauti si disintegra nella fase di rientro a causa di un foro apertosi nel bordo d'attacco dell'ala, quando un pezzo di schiuma dell'external tank l'aveva colpita durante l'ascesa. Quindi nulla era stato notato veramente durante la fase ascensionale, gli astronauti avevano svolto le loro quasi due settimane in orbita, e a un quarto d'ora solo da casa purtroppo questo foro è stato alla prima allargato e poi completamente sfondato dal plasma che ha fuso la parte interna dell'ala e poi ha portato al collasso della struttura dello shuttle, anche qui con la perdita dei sette astronauti a bordo. E anche in questo caso c'è stata una lunga inchiesta che ha portato non solo a chiarire le cause tecniche, ma anche a rivedere una serie di procedure e alla cosiddetta normalizzazione delle anomalie, così come a suo tempo si era accettato per il Challenger. Come rischio che in realtà non aveva mai portato a niente di male, il fatto che i solid rocket boosters avessero delle vere e proprie perdite di gas molto caldo, soprattutto in condizioni di bassa temperatura, dalle guarnizioni che univano i vari segmenti, era stato accettato che dall'external tank si staccassero pezzi più o meno grossi di schiuma isolante, fino a che poi purtroppo per una serie di circostanze davvero sfortunate, uno di questi pezzi è andato proprio a impattare su una zona molto fragile dell'ara in carbonio-carbonio, e sappiamo tutti, appunto lo dicevamo ora, come è finito. Vi invito a visitare questo sito, anche perché a parte le immagini degli astronauti ci sono dei video celebrativi, ci sono delle belle dichiarazioni del presidente Obama e dell'amministratore Charles Bolden, e poi perché la grafica che è stata scelta, insomma, è sì un po' triste, ma rende onore a questi lavoratori del cosmo che sono caduti nel compimento del loro lavoro. A volte, e con questo chiudo, ci sono state tante polemiche rispetto al fatto che magari si è data tanta visibilità alla morte di astronauti quando sono molti i lavoratori che cadono nel compimento del loro dovere. In parte è vero, però bisogna ricordare che quando un astronauta, almeno in questo periodo storico e soprattutto per quanto riguarda l'era dell'Apollo, svolgeva il suo lavoro, rappresentava un pochino l'apice di quello che era la spinta ideale dell'umanità nella conquista della nuova frontiera, nello sfruttamento delle più nuove tecnologie, nella sfida e in un certo senso anche nel disprezzo del pericolo. Proprio per il carico simbolico che hanno ancora oggi le missioni spaziali, la caduta, la perdita di queste persone ha sempre assunto un risvolto anche simbolico particolare, e anche per questo, insomma, che ricordando loro ricordiamo anche tutte le persone che purtroppo perdono la vita nel compimento del loro dovere. E, oltre al sito, la NASA ha lanciato anche un video molto bello, molto commovente. I link di entrambi li diremo poi sicuramente nelle note dell'episodio. Avevo intenzione di consigliarvi questo video come link della settimana, ma poi introducendo questa news ci è sembrato giusto unire le due cose, sia il sito che il video. E vi invito ovviamente a vederlo e a rivolgere un pensiero a questi amici scomparsi nello spazio.
Bene Marco, direi che non c'è bisogno di giustificare, è chiaro che ci sono persone che perdono la vita quotidianamente nello svolgimento delle loro mansioni e non sono astronauti, siamo Astronauticast, stiamo parlando di spazio e chiaramente queste cose ci hanno colpito da vicino all'epoca, no? L'86 non mi hanno colpito sul momento, ma mi ricordo perfettamente il 2003,
sì. 2003.
Columbia,
è venuto il dubbio. Mi ricordo.
No, chiaro, non volevo essere una giustificazione, ma proprio perché anche negli anni scorsi, in occasione di questi momenti di ricordo, sui social si sviluppano molto spesso polemiche, ma era giusto ricordare anche un pochino il ruolo simbolico di queste persone, perché effettivamente rappresentano un po' tutto lo slancio dell'umanità e anche per questo entrano nell'immaginario collettivo rispetto ad altre realtà, ecco.
Mi sembra interessante riferire cosa ha scritto proprio in questa occasione, credo l'ha postato ieri o oggi sul suo blog, Wayne Hale, un ex direttore di volo ed ex direttore del programma Shuttle, proprio ai tempi di questi incidenti. Ha scritto che è importante ricordare, celebrare, onorare questi astronauti caduti, ma chi lavora per spingere sempre più in là la frontiera dell'esplorazione dello spazio, cioè chi lavora nel settore spaziale, ha anche il dovere e la responsabilità di imparare qualcosa da queste tragedie in modo che in futuro non si aggiungano altre tragedie da celebrare, da ricordare in giorni come questi.
Sì, ci sono sia da imparare a non compiere errori, ma anche a riconoscere questo, in sostanza, uno dei messaggi del suo blog, a riconoscere quali che sono i meccanismi che portano a compiere questi errori. Quello diceva Marco prima della normalizzazione della devianza, quando si comincia a considerare normale qualcosa che è chiaramente fuori dai parametri di funzionamento del sistema per cui è stato progettato, ma non avendo causato problemi in passato viene considerato normale, viene considerato accettabile. Questo non è una questione non è una questione ingegneristica direttamente, ma una questione umana, una cosa abbastanza naturale che però bisogna cercare non si può eliminare direttamente, ma si può riconoscere e gestire. Fa parte della gestione del rischio, nella gestione della sicurezza di un qualsiasi sistema. E i sistemi spaziali, avendo un rischio intrinseco, ovviamente sono più soggetti a essere vittima di questi problemi. Bene, però ci sono un sacco di notizie questa settimana che fortunatamente sono meno tristi e di conseguenza possiamo continuare, direi. La prima che... è bella perché c'è sempre un po' di fregola dei media perché cercano di rendere la cosa ancora più combattiva di quello che è, ancora più non combattiva ma competitiva di quello che è, ovvero la gara a chi fa atterrare meglio e più spesso i razzi, no? in sostanza. Sì,
effettivamente ho messo in scaletta questa notizia proprio per sottolineare questo aspetto, che è anche divertente vedere un attimo come viene esposta al pubblico generalista questa, sì, questa competizione, come dici giustamente Mike. Ultimamente siamo qui tutti a vedere questa nuova gara che sembra quella di riuscire a fare riatterrare i primi stadi dei razzi. E sabato scorso la Blue Origin, cioè l'azienda privata capitanata da Jeff Bezos, ha rilasciato un nuovo video di un nuovo test effettuato col suo booster New Shepard e la sua capsula connessa sopra la sua cima. Si è trattato di un lancio praticamente verticale. Il booster è arrivato ad un apogeo di circa 101 km, poco più in alto del test analogo effettuato a novembre, e c'è stato il rientro della capsula dopo la separazione tramite un paracadute convenzionale, e invece il rientro del primo stadio, del primo e unico stadio di questo piccolo booster, diciamo in una piazzuola attrezzata per lo scopo, e quindi l'abbiamo visto atterrare tranquillamente. Insomma, quindi il paragone con il primo stadio del Falcon 9, per magari il pubblico che non se ne intende, è assolutamente è automatico fare questo tipo di paragone. C'è da dire che in realtà i profili di volo di questi due oggetti sono sostanzialmente diversi. Il Falcon 9 è un razzo a tutti gli effetti funzionante e capace di portare in orbita un satellite, quindi non è assolutamente il suo scopo non è quello di salire nella maniera più verticale possibile, più in alto possibile, e poi rientrare. Ovviamente se si lanciasse un satellite sfruttando solo l'ascesa verticale di un razzo, il satellite ricadrebbe a terra. Bisogna anche imprimergli una velocità adeguata laterale per poterlo mettere nella giusta orbita. E è proprio questo che rende così unico il Falcon 9, cioè la capacità del primo stadio di riuscire a rientrare, quindi ad annullare la sua velocità laterale, per poi ritornare o su una chiatta, che per il momento non ci siamo ancora riusciti al 100%, Elon Musk e SpaceX non è ancora riuscito al 100%, o al punto di partenza. Con questo non voglio assolutamente sminuire il New Shepard, perché comunque anche dal video si vede un controllo del razzo stesso veramente notevole. Si appoggia dolcemente e senza alcun problema, e come si legge nel nostro articolo, probabilmente quando Jeff Bezos e la Blue Origin comincerà insomma ad aumentare le dimensioni di questo booster, che in questa configurazione è la più piccola, le cose saranno anche più semplici, visto che normalmente quando si cerca di far atterrare un oggetto in verticale in questa maniera, spesso si fa cenno al pendolo inverso dal punto di vista fisico, cioè la stabilizzazione di questo oggetto. Quando la massa aumenterà, il baricentro salirà un po' di più e quindi sarà un po' anche più facile da manovrare. Questo almeno sulla carta. Insomma, adesso non so se fare un esempio, non so se voi prendete in mano una matita, cercate di tenerla in equilibrio e provate con una scopa che è più alta e più pesante, vedrete che è un po' più facile tenere in equilibrio una scopa rispetto a una matita. Questo, vabbè, passatemi questo paragone molto grezzo, ma più o meno è per farvi capire la cosa. Comunque sì, come diceva Mike, è bello vedere un po' insomma anche che si punzecchiano un po' via Twitter Bezos e Musk, e chissà cosa ci porterà questa specie di sfida in futuro. Magari delle cose interessantissime, magari fra 50-60 anni magari ci gireranno anche un bel film su questa cosa, su questa competizione.
Beh, è sicuramente accentuata perché ne stiamo parlando, e noi ne avremmo parlato comunque anche se fosse un filmato in bianco e nero con il commento impersonale del telegiornale Luce, ma dell'Istituto Luce, ma direi che la nota di colore che genera questo battibecco un po' artificiale è necessaria per questa nuova dimensione commerciale dell'impresa spaziale. Sono cose diverse, sì, ma poi sono decisamente parenti.
Ribadisco, noi siamo molto imparziali, vero Veronica? Non è successo che sabato scorso casualmente tutta la tavolata degli amici di Forum Astronautico che si sono trovati a Torino, che si sono trovati a Torino, erano lì che dicevano: ah, cos'è sta roba di Bezos? No,
Ci sono i pompon di SpaceX sotto il divano, Veronica.
Mike, sei in screen share.
No, devo ancora trovarli.
Oh, grazie.
No, sto cercando comunque il completo da cheerleader SpaceX.
C'è anche, già che siamo sulle notizie tecniche, c'è anche qualcuno col microfono aperto, forse Marco, non lo so, comunque.
Con il microfono aperto?
Sì, durante il mio intervento sentivo un microfono aperto, ma vabbè, possiamo andare avanti.
Non c'è problema, comunque il video dell'atterraggio sarà disponibile nella notizia su astronautinews.it. Interessante vedere come viene giù come una lippa fino a frenare pochi minuti, frenare insomma, ad aumentare la spinta del razzo, no? Fino agli ultimi metri, e poi fare una sorta di hovering e poi fermarsi. Completamente una cosa diversa rispetto all'atterraggio del Falcon 9, come diceva Ricky. Belle immagini, veramente belle immagini. Per la seconda volta, non hanno intenzione di metterlo in un museo come è accaduto con... o magari sì, però hanno voluto rischiare prima di farlo volare ancora, come invece non è ancora chiaro se capiterà al Falcon 9. E poi qualche notizia non troppo positiva per l'industria spaziale russa, con ancora tagli al budget.
Sì, Mike, perché nell'ultima settimana sono arrivati parecchi aggiornamenti ufficiali dal mondo dell'astronautica russa. Il primo è il 21, se non sbaglio. Scusa, è stato pubblicato un articolo sul nostro blog proprio il 21 di gennaio, col quale abbiamo dato annuncio della fondazione della nuova, come dire, agenzia di stato spaziale, l'azienda di stato spaziale russa, che comunque rimane con il nome di Roscosmos, a cui capo è stato messo Igor Komarov, che sostituisce il precedente direttore rimasto in carica solo per pochi mesi, e che in dote, così come regalo di benvenuto sulla sede di direttore, si è trovato un taglio enorme, praticamente quasi la metà del budget spaziale del vecchio ente spaziale è stato tolto dal presidente Putin, che ha imposto un ulteriore abbassamento degli investimenti che lo ha portato a 1,4 miliardi di rubli, che corrispondono a circa 16 miliardi e mezzo di euro. Potrebbe sembrare una cifra enorme, se non fosse che questo stanziamento va spalmato su 10 anni, praticamente il piano spaziale federale 2016-2025, e questo quindi riduce di fatto l'investimento federale russo nella sua agenzia spaziale a 1,65 miliardi di euro l'anno, che è qualcosa come 10 volte meno il budget della NASA. E questo vi fa capire in che acque si sta muovendo in questo momento l'ente spaziale russo. Fa un pochino preoccupare se poi uno, grazie all'articolo di Simone Montrasio, dà un'occhiata a quello che era previsto di realizzare da parte dell'agenzia, che sarà sicuramente molto più difficile, così difficile che il nuovo direttore non si è sentito di promettere un piano esecutivo per l'impiego di questo budget prima di maggio. Intanto andiamo a dare un'occhiata. Il programma ISS è stato leggermente ritoccato e riceverà circa 30 miliardi di rubli, e i tagli riguardano principalmente l'aggiornamento dell'hardware e del software del controllo missione Korolev vicino a Mosca, quindi si cerca di non toccare la parte volante, giustamente. Il programma di esplorazione lunare e la realizzazione di una grande base permanente, con cui, ve lo ricordate, vero, il primo ministro Rogozin, quello che era pronto a spaccare tutto e a far correre gli Yankee, ecco, il ministro Rogozin, dopo tutti i suoi grandissimi annunci,
era quello della fionda per mandare gli astronauti americani in orbita?
sì, ne ha sparate un po' nella sua carriera, adesso si ritrova con ben poche carte da giocare, perché praticamente questi piani per una patriottica e fantastica base lunare russa vengono rinviati ai prossimi piani decennali, quindi parliamo già di qualcosa che va dopo il 2025, quindi più probabilmente intorno agli anni 30 di questo secolo. Forse la proposta del nostro direttore generale Jan Werner non cadrà nel vuoto, se potranno probabilmente così raccogliere i russi ancora una volta a braccetto e realizzare qualcosa tutti insieme. Probabilmente invece rimangono inalterati i programmi di esplorazione robotica, sia orbitali che con lander. Per quanto riguarda invece i lanciatori, ricordate che c'era in realizzazione il vettore medio pesante Angara e lo sviluppo della versione A5V con un terzo stadio criogenico pensato proprio per le missioni umane verso la Luna. Ecco, si prospetta per questo un rinvio fino ad almeno la seconda metà del prossimo decennio. C'era una base di lancio a Vostochny e da lì era previsto che si realizzassero due rampe per i razzi Angara, e ora secondo il nuovo programma sono state ridotte a una sola rampa a utilizzo universale, e questa singola rampa, la cui costruzione inizierà l'anno prossimo, sarà in grado di ospitare qualsiasi vettore della nuova famiglia modulare derivata dagli Angara, quindi A5P, A5V, anche per il trasporto di equipaggio. Il primo lancio però è previsto non prima del 2021. Anche lo sviluppo della capsula Federazia, che sarà la sostituta della Soyuz, tra l'altro, curiosità, Soyuz significa unione, è nata ai tempi dell'Unione Sovietica, adesso l'impero russo è così modulato in una federazione, e giustamente anche le capsule cambiano nome, da unione diventa federazione. Ecco, il debutto di questa capsula era previsto per i primi degli anni 20 di questo secolo, ha subito un taglio di circa 8 miliardi di rubli, anche se la TASS, così per addolcire la pillola, ha sottolineato come la spesa prevista per lo sviluppo è di solo 58 miliardi di rubli, ben poca cosa rispetto ai 2,6 miliardi di dollari che la NASA ha investito per Dragon e SpaceX, ma insomma, non so... Come squalificare il vostro avversario può farvi sentire meglio, insomma siamo a Schadenfreude forse, ma non so se c'è poi niente da rimanere così delusi in campo americano, anzi. Rimane praticamente inalterato il budget di 29,3 miliardi di rubli previsto per la realizzazione del nuovo lanciatore medio Phoenix, che dovrebbe iniziare dal 2018. Sempre secondo le roboanti dichiarazioni di Rogozin, questo vettore dovrà in futuro diventare il primo stadio di un booster modulare super pesante in grado di portare oltre 100 tonnellate in orbita bassa e 20 in orbita lunare. I Phoenix, i cui propulsori del primo stadio sono gli RD-171 di Energomash, sarà in grado di portare 17 tonnellate e quindi anche una capsula con equipaggio in orbita bassa. Per ora viene completamente accantonata, anche se non dimenticata, l'idea di sviluppare un booster riutilizzabile che, secondo le attuali condizioni economiche e al contrario di quanto sta avvenendo negli Stati Uniti, è stato valutato come un investimento antieconomico. Ecco, piccola parentesi, continua il dibattito non tanto sulla validità tecnica dei razzi riutilizzabili, quanto su come si possa giudicare in maniera opportuna l'economicità di una soluzione del genere. Andate a dare un'occhiata su forum astronautico per seguire i vari battibecchi, botte risposta di tutti i punti di vista. Forse l'unico programma ad avere ricevuto un incremento di budget pari a 2,5 miliardi di rubli è quello per lo sviluppo di robot antropomorfi per le applicazioni spaziali da impiegare sia all'interno che all'esterno della ISS. Sembra un po' fantascienza, però il bisogno di proteggere gli astronauti da attività extraveicolari non strettamente necessarie rimane. L'attività extraveicolare è uno dei momenti più pericolosi sicuramente per i nostri amici che lavorano nell'avamposto orbitale. I primi componenti dovrebbero essere pronti già l'anno prossimo, mentre i prototipi funzionanti saranno pronti solo nel 2019, e l'invio sulla ISS è previsto non prima dei primi anni del prossimo decennio, quindi anche qui si parla 2020-2021 come minimo. Nel piano spaziale federale sono rimasti inalterati i programmi minori per lo studio e la ricerca della vita extraterrestre, per lo studio dei cambiamenti climatici e l'individuazione di eventuali oggetti quali asteroidi o comete potenzialmente pericolosi per il pianeta Terra. Una novità riguardante tutti i settori dell'industria spaziale russa sarà l'introduzione degli standard internazionali di qualità ISO. E anche qui, con la conclusione di questa notizia, ricordiamo che probabilmente uno dei principali scopi di questi tagli non sono solo venire incontro all'enorme crisi del prezzo dei carburanti e del gas naturale, che è sempre stata un po' la principale voce di entrata nel bilancio russo, e col crollo dei prezzi naturalmente tutte le economie che dipendono principalmente dall'esportazione di questi beni stanno soffrendo, ma è anche il frutto di anni e anni di presunte così scorribande economiche da parte dei vertici dell'Agenzia Federale Russa, per i quali si erano denunciate una serie di situazioni un po' particolari di corruzione o presunta tale. E vi ricordo anche negli scorsi mesi avevamo parlato di uno sciopero degli operai impegnati nella costruzione delle rampe di lancio a Vostochny e a Plesetsk, e con una visita personale del presidente Putin presso i cantieri, insomma, che considerato l'approccio di politica interna che ha Putin era un po' equivalente a un sonoro scapaccione, se non a qualcosa di più. E poi questa visita è stata seguita dalla chiusura della baracca e la rifondazione da zero. Sono un po' preoccupato proprio in chiusura, perché ricordo che la Russia è un partner principale della seconda spedizione di ExoMars, quella che prevede il lancio del rover europeo su Marte, e il lancio doveva avvenire proprio con un vettore russo. Speriamo bene, perché sono un partner davvero importante per l'ESA e i russi, e speriamo che questi tagli non siano così indiscriminati o mal distribuiti al punto da andare a intaccare la qualità nelle catene di montaggio dei componenti dei lanciatori, che sono uno dei componenti più utilizzati dalle altre agenzie spaziali, a parte le Soyuz per le missioni con equipaggio, ma usiamo tantissimi razzi russi come Agenzia Spaziale Europea per lanciare molte delle nostre missioni anche durante il 2016. Staremo a vedere, incrociamo le dita. Alla fine, a parte la mia ironia su Rogozin, faccio veramente un enorme in bocca al lupo ai russi, che hanno un glorioso passato nello spazio, e speriamo che continuino con il loro pragmatismo a fornire ottimi servizi a loro stessi, naturalmente, ma anche ai loro partner internazionali.
Grazie Marco, una settimana abbastanza altalenante in termini di annunci, perché sì, in parallelo a queste notizie non troppo rassicuranti, comunque quando si tratta di ridimensionare dei progetti già da anni presentati e a volte con tanta fanfara, è sempre complicato. Però in parallelo c'è anche questo guardare avanti, come dicevi tu, con la nuova capsula. C'era qualcos'altro da aggiungere sul fatto che sulla nuova capsula, Paolo?
Sì, perché viste le difficoltà economiche del programma spaziale russo, non sappiamo né se né quando sarà realizzata questa nuova capsula che intende sostituire la Soyuz, ma sappiamo come si chiamerà. Siamo abituati a dei concorsi pubblici anche con scopi divulgativi, cioè dei concorsi aperti al pubblico per dare nomi a missioni spaziali dei nostri astronauti, o organizzate dalla nostra agenzia spaziale o da quella europea. E anche l'Agenzia Spaziale Russa aveva indetto ad agosto del 2015 un concorso per dare un nome a questa nuova capsula in fase di sviluppo, che per il momento aveva semplicemente una sigla PTK-NP. E questo concorso ha avuto un grandissimo successo, almeno per gli standard di concorsi simili europei, perché hanno mandato delle proposte 35.105 cittadini russi, che hanno in tutto mandato circa 6.000 proposte. In una prima fase della selezione sono state scelte 10, e tra queste 10 una commissione ha deciso il nome vincitore, facendo una classifica dei primi tre. Al primo posto si è classificato, lo anticipava Marco, il nome vincente che è Federazia, che significa federazione. Al secondo posto è arrivato il nome Vettore, inteso come razzo vettore, e al terzo posto il nome Gagarin, che celebra il più grande esploratore dello spazio di tutti i tempi. Quindi questo è il nuovo nome vincitore, che si inserisce nella tradizione aveva dato il nome anche alla precedente, anzi all'attuale capsula con equipaggio, cioè la capsula Soyuz, che in russo significa unione. Aveva un doppio significato il nome Soyuz: innanzitutto si riferiva al patriottismo e al nazionalismo sovietico di quell'epoca, ma aveva anche un significato più tecnico, perché dal punto di vista dei profili di missione che avrebbe dovuto seguire era intesa per unirsi, cioè per collegarsi, per agganciarsi ad altri veicoli. In questo caso, nel caso quindi di Federazia, è più chiaro forse l'aspetto patriottico di questo nuovo nome, perché si riferisce alla Federazione Russa, e hanno precisato anche i funzionari che hanno annunciato questo nuovo nome alla fine di gennaio del 2016, che hanno richiamato proprio questo legame alla Federazione Russa, ricordando che gli 85 componenti della federazione avranno la possibilità poi di dare il proprio nome a ciascuna delle capsule che voleranno, quindi dare un nome come si usava per esempio nell'ambito del programma Apollo, in cui oltre ad avere un numero di missione e il nome della capsula, appunto Apollo, e gli astronauti decidevano un nome specifico sia della capsula che del modulo lunare. Quindi in questo caso i componenti della Federazione Russa daranno il proprio nome alle missioni successive di questa capsula. Il vincitore del concorso si chiama Andrei Smokotin ed è di Kemerovo, una città della Siberia occidentale. Ha vinto questo Andrei Smokotin la possibilità di assistere a un lancio di una capsula con equipaggio, che non essendo ancora pronta e non essendo ancora chiaro quando potrà essere pronta la nuova capsula Federazia, sarà invece una capsula Soyuz. Quindi verrà invitato a Baikonur ad assistere a un lancio, a uno dei prossimi lanci verso la Stazione Spaziale Internazionale. Cerchiamo di conoscere meglio questo futuro successore della Soyuz. Sarà un veicolo con equipaggio che potrà trasportare fino a un massimo di 4 cosmonauti. Ha un aspetto diverso da quello dell'attuale Soyuz, nel senso che avrà una forma conica con una inclinazione che ricorda molto quella dell'attuale capsula Dragon americana, e avrà anche un modulo di servizio simile più in questo caso a quello della capsula Orion. Avrà comunque due pannelli solari, sia come la Soyuz sia poi anche come Dragon. E almeno nelle intenzioni del programma spaziale russo, i primi voli di test dovranno essere fatti intorno al 2021 e servirà, lo ricordava anche Marco prima, la versione A5V del lanciatore russo Angara. Anche questo in fase di sviluppo, che ha avuto soltanto per il momento, se non ricordo, un solo volo di collaudo. Quindi tutto da vedere ancora nel futuro, ma per il momento c'è già questo nome che è stato deciso. Mike sta mostrando in questo momento il video con cui è stata presentata questa nuova capsula, che ne spiega i componenti. C'è un curioso errore in questo video che sta mostrando i vari profili di missione. Per esempio qui vediamo una missione lunare in cui la capsula si aggancia a un modulo lunare e sta atterrando sulla Luna.
Tipo che nevica sulla Luna?
No, ecco, guardate bene questo video e cercate di indovinare qual è l'errore tecnico, anche piuttosto divertente, di questo video. Fateci avere le vostre risposte, magari citandoci su Twitter o con l'hashtag Astronauticast. Se avete bisogno di qualche aiuto, magari poi il nostro account ve lo fornirà. Comunque dicevo che secondo le specifiche di progetto dovrà avere una vita di 6 mesi se agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale, quindi dovrà poter rimanere in orbita per 6 mesi, oppure in missioni autonome come quelle per esempio oltre l'orbita bassa, quindi verso la Luna, avrà un'autonomia di 30 giorni che è almeno sulla carta superiore a quella della capsula americana Orion.
Bene, per adesso c'erano questi mock-up, questi non mock-up, ma questi video di Orion anche per Constellation. Orion è diventata realtà parzialmente parecchi anni dopo, speriamo che anche Federazia avrà la stessa sorte, magari con tempi un po' ridotti, ma stando a quello che ha detto a Marco prima, non proprio. Quello che sappiamo invece è che cosa diranno i cosmonauti quando atterreranno per la prima volta. Ma dirà Federazia.
Ricordiamo che per il momento di questa capsula esiste soltanto qualche mock-up utilizzato dai cosmonauti per dei test di ingresso e uscita in situazioni di emergenza.
Mike, sei un cretino.
Bene, fatemi controllare la nostra scaletta della, della serata. Direi che questo ci porta alla fine del news docket. Non sono le uniche notizie che trovate su astronautnews.it questa settimana, però diciamo che sono quelle che abbiamo scelto di raccontarvi questa serata. Ringraziamo dunque i nostri articolisti, perché grazie a loro abbiamo qualcosa di cui parlare, abbiamo un link diretto in italiano a cui riferirvi per approfondire, per condividere, per avere un testo che spiega le cose meglio potenzialmente di quanto facciamo noi, molto probabilmente nel caso mio. E poi c'è Valeria Paranazzini, ad esempio, una di questi articolisti di questa sera, poi Simone Montrasio, che aveva nominato prima Marco, e poi aiutatemi ragazzi perché me lo sono appena perso, l'ultimo, perché non si possono fare le cose a metà, Roberto Mastri, quasi una new entry mi pare, per la notizia sulla capsula Federazia. Quindi grazie ai nostri articolisti, come al solito ricordiamo assolutamente volontari che scelgono di collaborare con forumastronautico.it e Astronauti News solo in virtù della loro passione, cercare di mettere in italiano, di scrivere in italiano notizie di astronautica attingendo alle fonti a disposizione, rielaborandole e cercando di fare un discorso coerente. È veramente, veramente difficile, molto più difficile di quello che sembri. Potete provare, se volete, se avete l'aspirazione a provare a cimentarvi. È molto, molto complicato, dà molte soddisfazioni, mi dicono, perché io purtroppo scrivo molto, molto poco su Astronauti News, ma grazie a loro abbiamo Astronauti News, che è un punto di riferimento in Italia. Ringraziamo dunque loro, ringraziamo chi rende un po' attiva la discussione, non lo rende soltanto un outlet di informazione ma lascia qualche commento, sia su Astronauti News, non capita molto spesso ma capita, sia chi mantiene vive le conversazioni su forumastronautico.it. Quindi grazie anche per questo. Non sono gli unici ringraziamenti che dobbiamo fare. Come al solito vi indichiamo come potete aiutarci se non avete la possibilità di scrivere articoli per Astronauti News, ad esempio. Diventare soci dell'associazione ISA è il modo principale per darci qualcosa in cambio, non tanto per quanto riguarda la quota associativa, ma per quanto riguarda avere una folta schiera di soci che significano che stiamo facendo qualcosa di giusto, che qualcuno condivide i nostri obiettivi e ritiene che siano meritevoli di associare il loro nome a noi stessi. Ad esempio, questa settimana dobbiamo ringraziare veramente tante persone. Siamo in fase di rinnovi, essendo ancora il primo mese dell'anno, molta gente ha rinnovato l'associazione e quindi ringraziamo Alberto, Marilena, Massimo, Paolo, Emilio, Nicoletta, ciao mamma, Luigi, Riccardo, Giuseppe, Giulio, Mirko, Maurizio, Maria Violante, Giuseppe, Lorenzo, Vittorio, Sergio, Claudio, Roberto, Stefano, Andrea, lo zio Marco, no, in questo caso non è come la mamma, non è mio zio veramente, ma lo conoscete da forumastronautico.it, Stefano, Federico, Domenico, Paolo, l'associazione Site Puglia, Stefano, ancora ce ne sono tanti di Stefano, Riccardo, Carmelo, Marco, Tommaso, Stefania e un altro Stefano. Grazie, ci teniamo a dire il nome di ogni nuovo socio, non diciamo il cognome per ovvie ragioni di privacy, e qua, questo è quanto. No? Ci sono anche qualche...
Vedi se tra le iscrizioni c'è un certo Federazia. Siamo sempre che per quello.
Federazia? C'era un Federico? Perché magari potrebbe essere un piccolo errore di sbaglio. C'è anche Davide e Gianpietro con due donazioni ricorrenti che si vanno un po' a perdere nel mare dei rinnovi, nella quantità dei rinnovi, e quindi me li sono quasi persi, ma eccoli lì. Grazie. Donazioni ricorrenti cosa significa? Significa che andate su astronauticast.com, ci sono due bottoncini gialli dove potete scegliere di istruire PayPal a fare un pagamento settimanale per aiutarci. Non è assolutamente necessario. Non sentitevi però per questo scoraggiati dal farlo. Quello che invece ci fa piacere è avere essere sempre di più diffusi tra gli appassionati di spazio o potenziali nuovi appassionati di spazio. Quindi esponete accidentalmente i vostri amici a quello che facciamo e magari qualcuno si fa contagiare dalla passione per l'astronautica. Una cosa che ci fa molto molto piacere sono le fan mail. Ci piace avere il positive feedback, come si dice, sapere che facciamo le cose bene anche male, quindi continuate a farlo, non fatevi spaventare da quando io mi prendo male, continuate a farci sapere cosa ne pensate. E in questo caso non ci sono lettere dirette, però in molti dei pagamenti su PayPal per l'associazione ISA c'è un messaggino personalizzato, c'è uno spazio per aggiungere dei commenti, e in molti ci hanno fatto i complimenti, dicono che non ce la possiamo fare e fa piacere, quindi grazie. Con questo possiamo partire con la seconda parte, che è di solito è legata alle due rubriche caposaldi della stagione 9, più i link della settimana. La prima rubrica, la più attesa e più amata, è quella delle storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ti racconta le loro curiosità.
52 anni fa, in questi giorni, il 25 gennaio 1964, oggi il 28 di gennaio, venne lanciata in orbita la più grande struttura gonfiabile mai realizzata. Si trattava del satellite ECO 2, un satellite passivo per telecomunicazioni che faceva parte del programma ECO. Il programma ECO vide soltanto due lanci, di cui appunto ECO 2 fu soltanto l'ultimo. Il primo satellite di questa serie, ECO 1, venne lanciato nel 1960. Aveva una forma molto semplice, si trattava di una sfera gonfiabile del diametro di circa 30 metri, una sfera con una superficie molto sottile di un materiale basato sul mylar, cioè quel classico rivestimento di materiale plastico che nelle strutture spaziali che vediamo in orbita ha l'aspetto della stagnola. Pensiamo per esempio ai moduli lunari delle missioni Apollo. E questo satellite era un satellite passivo per telecomunicazioni che aveva semplicemente il compito di riflettere le onde radio che potevano arrivare da comunicazioni telefoniche, televisive o radiofoniche. E questo satellite consentì collegamenti, quindi comunicazioni intercontinentali e transcontinentali. Aveva un'orbita con un'altitudine di circa 1600 km e oltre a questa struttura gonfiata attraverso dei gas generati dalla sublimazione di alcuni cristalli o di alcune polveri, disponeva anche di alcune attrezzature più convenzionali. Disponeva di un trasmettitore di un beacon, quindi credo una portante, che veniva utilizzata per scopi di telemetria e rimase in orbita dal 1960 al 1968, venendo utilizzato non soltanto per le trasmissioni di questo tipo, quindi radiofoniche, televisive o telefoniche, ma anche per una serie di esperimenti sull'alta atmosfera, quindi sulla resistenza atmosferica e anche sul campo gravitazionale terrestre, perché con le dimensioni così grandi che aveva una magnitudine apparente in cielo di circa 1, quindi appariva come una delle stelle più brillanti e poteva essere tracciato facilmente otticamente con dei telescopi e dei sistemi di ripresa fotografica per poterne quindi studiare l'orbita e gli effetti dell'alta atmosfera, quindi dei residui di atmosfera a quella quota e del campo gravitazionale terrestre. Dicevo che ECO2 venne invece lanciato il 25 gennaio del 1964. In questo caso si trattò di un satellite della stessa forma, ma ancora più grande, con un diametro di circa 41 metri, quindi una struttura gonfiabile gigantesca, realizzata con lo stesso principio, ma questa volta con lo strato principale di Mylar rivestito da due strati esterno e interno uno strato metallico che dava al pallone una resistenza maggiore ai micrometeoriti e quindi una rigidità alla struttura che poteva rimanere, conservare la sua forma anche in presenza di una non tenuta, una non perfetta tenuta del gas che era servito per gonfiarlo. In questo caso vennero aggiunti anche alcuni strumenti e sensore al carico non passivo, quindi oltre a un trasmettitore radio anche alcuni sensori per misure telemetriche di temperatura della superficie del pallone e anche di pressione interna, quindi dati ingegneristici molto utili dal punto di vista del funzionamento della fase di gonfiaggio del pallone di ECO2. ECO2, essendo più grande di ECO1, subì un effetto di vela solare ancora maggiore, insomma subì maggiormente le sollecitazioni non solo dei residui di atmosfera terrestre a quell'altitudine, ma anche della pressione della radiazione solare, e rimase in orbita per un tempo inferiore, quindi rientrò nell'atmosfera terrestre dopo il lancio nel 1964, rientrò nel 1969. Furono i soli del programma ECO, di questo programma di satelliti per telecomunicazioni della NASA, perché la NASA poi passò a delle tecnologie più tradizionali per le telecomunicazioni, cioè dei satelliti che disponevano dei trasmettitori radio per passare queste onde radio e quindi poterle rendere disponibili su una superficie maggiore del globo terrestre. E possiamo ricordare una curiosità interessante, un primato anche di questo programma di satelliti, perché il 12 agosto del 1960, quindi poco dopo l'inserimento in orbita di ECO1, venne effettuata la prisma trasmissione sfruttando questo satellite dalla sede del JPL di Pasadena in California, e i segnali vennero raggiunti da un'antenna dei laboratori della AT&T di Holmdale nel New Jersey, e vennero ricevuti con un'antenna che poi diventò molto famosa, perché l'anno dopo questa antenna del laboratorio AT&T di Holmdale venne utilizzata da Arno Penzias e Robert Wilson per la scoperta della radiazione cosmica di fondo, una delle più importanti scoperte di tutta la cosmologia. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
Mi chiedo come fossero i collegamenti con questi satelliti, perché a quell'altitudine, con un periodo orbitale di soli 108 minuti, non è esattamente che non si trasmettono i 90 minuti della finale della Coppa del Mondo. Si può fare una breve telefonata o un breve collegamento.
Sì, un periodo orbitale di 2 ore, quindi
ma
davvero non proprio pratico, però c'è il vantaggio che per esempio nel caso di ECO2 almeno l'orbita era polare, quindi c'era una buona copertura della superficie terrestre, e mio padre mi aveva sempre raccontato di aver visto uno di questi satelliti ECO, non ricordo, non credo che me l'abbia mai detto in quale anno l'ha osservato, ma mi diceva che era ben visibile ad occhio nudo. Dicevamo ECO 1 di magnitudine 1 perché aveva un diametro di 30 metri, ECO 2 con un diametro, quindi una superficie riflettente ancora maggiore, immagino che avesse una luminosità apparente in cielo ancora più grande, quindi fosse più facile da individuare.
Stavo cercando sulla pagina di Wikipedia se c'era qualche riferimento a riguardo. Effettivamente bisogna tenere conto, e questo è vero per qualsiasi satellite, che però è meno ovvio, bisogna tenere conto della fase della perché essendo una sfera è un po' come osservare la Luna, dipende dall'angolo tra il Sole, l'osservatore e l'oggetto. È vero per qualsiasi satellite, ovviamente, è vero per la stazione spaziale, si può vedere durante un passaggio dell'ISS cambiamenti nella luminosità in funzione dell'angolo che ha con il Sole, però con una sfera si può... Il calcolo è ancora più semplice. Di fatto, quando usate Orbitron, ad esempio, e qualche altro... tool di calcolo di passaggi satellitari e per l'osservazione visuale, c'è una stima di magnitudine che di solito è approssima satellite a una sfera, che è un po' la barzelletta quando si parla di ingegneria e fisica. Approssimiamo il cavallo a una sfera, no? Forse bisogna essere andati all'università per aver sentito barzellette che cominciano così, scusate. Però in questo caso quello che si fa, e con gli Echo 1 e 2 si sarebbe commesso un errore molto molto limitato. Bene, grazie Paolo, e direi che possiamo andare con la seconda rubrica della settimana, la seconda rubrica che non manca mai, quindi almeno da questa stagione, da questa seconda parte della stagione non è mai mancata, ovvero quella degli spin-off.
Gli spin-off.
Ancora senza sigla.
Sì, questa me la fate voi.
Sì, prima o poi arriva.
Allora, sabato scorso, come accennava Ricky prima, ci siamo trovati con un po' di amici del forum e siamo andati a visitare il planetario di Torino. Allora, quando pensiamo ai planetari, ci vengono in mente subito quelle strutture a forma di cupola al cui interno vengono proiettate immagini astronomiche. Però, se andiamo a ricercare... la storia dei planetari, quindi una timeline, vediamo che vengono considerati tali anche le rappresentazioni delle costellazioni che c'erano, ad esempio, all'interno delle camere funerarie egizie, oppure quelle statue greche con Atlante che sorregge la sfera celeste, che non è la Terra come si pensa comunemente, ma è proprio la sfera del cielo. In quelle strutture gli astri venivano copiati così come si vedevano ad occhio nudo, perché non c'era la strumentazione adatta per poterli rappresentare nei dettagli. Starà quindi al signor Carl Zeiss, agli inizi degli anni del Novecento, a fornire la strumentazione adatta con le sue lenti e i suoi strumenti ottici, grazie ai quali ha costruito anche il primo proiettore per i planetari, il Mark I. Questo proiettore era installato all'interno di una stanza buia a forma di cupola e proiettava un'immagine accurata delle stelle, dei pianeti e di altri oggetti astronomici. Però anche queste proiezioni erano comunque studiate a tavolino. Tutti i dati che si conoscevano venivano... dovevano comunque essere rivisitati per poterli poi proiettare. Dobbiamo arrivare agli anni 70 per ricevere le prime vere immagini satellitari. Infatti nel 72 viene messo in orbita il primo satellite della costellazione Landsat, che è questo insieme di satelliti che guarda verso la Terra e raccoglie informazioni sul clima e l'ambiente terrestre. Nel 90 invece viene messo in orbita Hubble, che guarda all'esterno, verso l'universo. Tutti questi dati raccolti dalla NASA una ventina di anni fa non erano di facile fruizione per il grande pubblico, perché i metodi di distribuzione di queste informazioni erano limitati. È arrivato Internet poi nel 95, un Internet globale, non più questa esclusiva delle grandi corporazioni o dei governi, ma un Internet che è entrato nelle case dei privati e nelle scuole. A questo punto la NASA ha preso la palla al balzo e ha voluto utilizzare questo strumento per far conoscere al mondo che cosa succede sia sul pianeta Terra che nell'universo. La prima idea di successo che ha applicato NASA è stata installare un chioschetto connesso ad internet al Museo di Scienza Naturale di Houston. E in questo chioschetto c'era uno schermo con un software che proponeva le immagini riprese dai satelliti per mostrare ad esempio il campo magnetico terrestre o per far vedere i cambiamenti climatici. Da qui questa cosa ha avuto successo fra gli studenti e si è avuta l'idea di inserire questo software in un programma educativo proprio da mettere nelle scuole, negli istituti. Grazie a dei progetti finanziati proprio da NASA sono state installate all'interno delle scuole delle cupole per planetari che creavano questo ambiente anche un po' giocoso, se vogliamo, per studiare l'astronomia. Queste cupole si chiamavano Discovery Dome, si chiamano ancora Discovery Dome, sono in vendita in America ovviamente e sono state le prime anche a poter essere acquistate dai privati. Poi una volta che si ha la struttura adatta, i temi di approfondimento possono essere diversi, infatti esistono anche dei video creati da NASA che mostrano l'interno della stazione spaziale come se si fosse lì, o anche dei paesaggi marziani grazie alle fotografie ricevute dalle sonde. Quindi la questione era all'inizio avere dei dati e non poterli distribuire, poi è arrivato internet e quindi la possibilità di poterli proporre. La questione era scegliere la via più adatta e si è scelta appunto la via educativa con la creazione di queste cupole gonfiabili e migliorate, si è aggiunto l'accesso alle carrozzine e anche una doppia entrata che funge da airlock in maniera che non si sgonfi la cupola. Poi un'ultima cosa, la musica di sottofondo che si sente generalmente all'interno dei planetari si chiama Space Music ed è un sottogenere della New Age che è stato creato appositamente per questo scopo, per proporla all'interno dei planetari. In un altro podcast, nel podcast di NASA, sentivo dire che proprio il termine New Age si riferiva alla nuova era spaziale, perché è nata la New Age negli anni 60-70. In realtà la Space Music è un sottogenere, quindi è nato dopo, e non è la Space Music che è l'era spaziale. La New Age è proprio, si riferisce proprio alla nuova era legata ai movimenti spirituali degli anni 60 e 70, all'esoterismo, al misticismo. Quindi non c'entra New Age con lo spazio.
Cosa stai mettendo su?
Mike, qualcosa che
ci chiudono.
No, questo ho cercato Creative Commons e Space Music su Wikipedia ha degli esempi che non è esattamente quello che mi immaginavo, però. Sì,
perché se metto dentro un planetario la roba così parte la sulle mani
After Hours lo fanno non al primo spettacolo, lo fanno più tardi. Anche questa non mi sembra una planetaria, vabbè. Non è esattamente la Space Music che mi aspettavo. Vedevo le immagini di questa cupola, questi video da proiettarsi in cupola, che praticamente assomigliano ai video che si usano adesso per da utilizzare con i sistemi di realtà virtuale, non realtà virtuale,
sì, con gli occhialini
virtual reality, sì, quelli che si fanno con Oculus Rift e sistemi di quel genere che cominciano a diffondersi abbastanza, quindi magari alcuni di quelli possono essere convertiti, si tratta alla fine di una trasformazione geometrica del
la cupola,
invece che essere a 360 completamente a 360 gradi su è un emiciclo,
quindi da vedere coricati sul letto a farsi il trip.
Giusto, perché una cosa fastidiosa è che quando sei seduto sul divano con il visore sugli occhi o un cardboard, a volte no, non mi voglio alzare, non mi voglio girare, se fosse solo metà forse andrebbe bene. La pigrizia
della realtà off di Mike.
La pigrizia della realtà virtuale, no? C'era altro? Che ti ho interrotto brutalmente, questo è il problema.
Molto, no, molto... finito.
Molto molto bene, questo è uno spin-off che Veronica ha pubblicato a luglio 2015, continuano ancora oggi più o meno, quindi astronautnews.it, spin-off, i più significativi per lei e per Astronauticast verranno portati qua su Astronauticast, altrimenti ci sono sempre su Astronautnews, pronti a sbandierare, a farveli sbandierare ai vostri amici, parenti che dicono ma perché si va nello spazio, non serve a niente, prima dare da mangiare ai poveri
con questo accento, uè, perché si va nello spazio.
Cioè, sento sempre Nicola Savino su Radio DJ che fa il pensionato razzista e qualunquista e mi rimane in testa quello, scusate, è una completa plagiarismo, come si dice, un plagio completo. Molto molto bene, link della settimana, ne rivisitiamo uno della settimana scorsa, no?
C'è un colpo di scena perché il link che vi abbiamo proposto la settimana scorsa di video di un transito della stazione spaziale davanti al pianeta Saturno è un falso, o meglio non è del tutto vero. È diventato virale questo video, è stato pubblicato anche sull'Astronomy Picture of the Day, solo che alcuni astrofotografi molto esperti, in particolare anche esperti di fotografie di transito della stazione spaziale, hanno cominciato ad esaminarlo in dettaglio, hanno scoperto che diverse cose, diversi particolari non quadravano, e alla fine l'autore, un astrofilo tedesco che si chiama Julian Wessel, ha ammesso che quelle immagini che ha pubblicato sono frutto di un'elaborazione partendo da immagini della stazione spaziale e del pianeta Saturno riprese in momenti e in sessioni diverse. Cos'è accaduto? Che questo astrofilo è probabilmente riuscito a osservare il transito e a riprenderlo fotograficamente, solo che, viste le condizioni diverse, molto diverse, di esposizione e di illuminazione della stazione spaziale e di Saturno, e poi anche il movimento rapido, l'aspetto finale, il risultato finale non era particolarmente gradevole, piacevole. Quindi questo astrofilo ha preso i fotogrammi migliori di Saturno e della stazione spaziale e li ha combinati senza però dirlo, ed è questo che ha indispettito gli astrofotografi esperti, che hanno un codice etico per rilevare, insomma mettere in evidenza, segnalare questo tipo di elaborazioni quando lo fanno. Quindi ha ritrattato questo astrofilo tedesco e ha incominciato anche a cancellare dal suo sito molte altre immagini simili che probabilmente aveva realizzato, insomma, in maniera con un po' troppa elaborazione grafica. Però in questi giorni è stato pubblicato anche un altro video realizzato da un appassionato delle Isole Canarie che ha fotografato, è riuscito a riprendere un passaggio della stazione spaziale davanti a Saturno, credo lo stesso forse qualcuno di qualche giorno dopo, e ha pubblicato il video molto più realistico, in cui Saturno e la stazione non sono così netti, ma comunque l'aspetto è ugualmente spettacolare, cioè il fatto che si sia riusciti a catturare un evento così raro da una zona della superficie terrestre così ristretta è comunque interessante per gli appassionati di spazio e di astronomia.
Io faccio un po' l'avvocato del diavolo: se avesse pubblicato un video esattamente come questo che sto mostrando, di cui parlava Paolo, dell'astrofilo delle Canarie, avrebbe avuto lo stesso tipo di risposta del pubblico e si sarebbe probabilmente meritato il link della settimana su Astronauticast allo stesso modo, ma magari anche la
deve aver giocato molto l'inesperienza astrofotografica di questo astrofilo. Infatti aveva detto che era solo un anno e mezzo che aveva iniziato a fare questa attività e probabilmente non aveva ancora ben chiaro il codice etico degli astrofotografi esperti.
E c'è anche quel meccanismo di dover sempre fare meglio del passato. Era già diventato, tra virgolette, famoso nell'ambiente per un transito su Giove, che è un pochino più semplice, nel senso che era credibile e probabilmente era anche reale, l'immagine che aveva ottenuto, voleva semplicemente migliorarla, ulteriormente migliorare quella prestazione, soltanto che con Saturno non è possibile, si tratta di un'immagine molto più complessa da avere con quel livello di dettaglio che avevamo mostrato la settimana scorsa. In realtà, anche probabilmente mostrando quella elaborazione, dichiarandola come falso, nel senso, no, io volevo soltanto mostrare, se l'avesse detto dall'inizio, questo è quello che ho osservato, non voglio dire che è un frame solo o qualcosa del genere, ma questo è una rappresentazione, tra virgolette, artistica di quello che ho osservato, non ci sarebbero stati problemi. È semplicemente un problema di comunicazione in questo caso, ma sì, si scade nell'etica, ovviamente. Quindi abbiamo chiarito questa faccenda. Cosa abbiamo poi invece? Abbiamo un
nuovo autoritratto di Curiosity su Marte. Come io scarico le immagini dalla ISS per fare i timelapse, sappiate che è possibile anche fare la stessa cosa con le immagini che vengono mandate da Marte, in particolare da Curiosity. Quotidianamente arrivano nuove immagini e ogni tanto sappiamo che con una serie di manovre anche abbastanza bizzarre col suo braccio robotico, Curiosity riesce a inquadrarsi nella sua totalità. Questo autoritratto è un po' diverso dagli altri, perché in questo momento il rover si trova in una zona sabbiosa chiamata Nabib e quindi il colpo d'occhio è assolutamente inusuale. Nel link della settimana trovate il photo merging, la composizione di vari frame fatta da Paul Hammond, però se andate un attimo anche a cercare su internet trovate le versioni, quelle interattive, tipo su Gigapan o su 360 Cities, dove potete vederla a full screen e navigarla come se foste praticamente insieme a Curiosity. E visto che la settimana era così, è andata marziana, il secondo link della settimana.
Ho già su Marte, quindi.
Esatto. E stavolta invece parliamo di Opportunity, l'altro rover che incredibilmente dopo 12 anni proprio è cascato questo anniversario di questo rover, che lo diciamo sempre, sia Opportunity che Spirit erano certificati per così dire per una primary mission di 6 mesi, Opportunity è assolutamente longevo.
90 giorni,
scusami, e è ancora qui che funziona. Il sito theatlantic.com, che quotidianamente rilascia delle gallerie fotografiche a tema, dedicato a quella di oggi a Opportunity, quindi vedrete sia foto del suo assemblaggio, e quindi alcune foto le conosciamo, e soprattutto le foto spettacolari del suo arrivo su Marte e quelle molto molto, ad esempio, particolari che inquadrano, se vi ricordate, Spirit e Opportunity sono arrivati su Marte utilizzando lo Sky Crane, come ha fatto Curiosity, ma di fatto erano rinchiusi dentro una sorta di piramide avvolta da airbag, e quando una volta sgonfiati questi airbag la piramide si è aperta nei suoi petali, quindi sono molto molto interessanti le foto di Curiosity, che ad esempio inquadra la sua pedana d'arrivo e i vari elementi dello stadio di discesa, se lo vogliamo chiamare così. Interessante, magari per noi appassionati sono immagini che già conosciamo, magari però per chi si è avvicinato all'astronautica in questi 12 anni magari conosce solo Curiosity, perché magari è un po' più alla ribalta della cronaca, ma esiste anche questo suo cugino più piccolino che è ancora qui, che lavora e ci offre
quella
dei dati
precisione,
che sono
era dentro
ancora scientificamente
un tetraedro
rilevanti,
che ricorda il Tetra Pak, e quelli diversamente giovani come io e Paolo ricorderanno che il latte una volta lo vendevano nei Tetra Pak, che erano tetraedrici, vero Paolo?
Certo, bei tempi.
Perché era difficile fare il pacchetto, era difficile avere la stessa resistenza.
No, era più semplice, perché semplicemente era un tubo che veniva chiuso alternativamente in modo perpendicolare, prima tagliato in un senso e poi tagliato nel senso contrario, quindi veniva fuori un tetraedro.
Ok. Adesso sì. Questo? Se fosse, sai che ne abbiamo anche già parlato forse in una puntata?
Potrebbe essere.
Ho un déjà vu a riguardo.
Sì, credo di sì.
Questa forma qua, dici?
Ho avuto la... Sì.
La stessa sensazione hai avuto?
Hai avuto... Qualche problema di SSL, direi. ovviamente per chi ci ascolta in versione registrata.
Vai avanti, Mike, vai avanti, che è meglio.
No, Ricky, io voglio la versione di Space Humor, versione Pimp My Ride, di questa foto qua che sto andando a recuperare, perché è qua che si nasconde il segreto per cui Opportunity è durato molto di più di Spirit. Sicuramente stanno facendo qualcosa di speciale lì.
Spirit lo sta guardando.
Sono sicuro che Space Humor lo può trovare. Infatti,
che cosa gli fate?
L'invidia, guarda.
Perché io no?
Bene, bene. Ce n'è ancora uno, se non sbaglio, di link della settimana in scaletta. Oh, mio, quindi tocca a me. No, ho visto... è un link sulla fiducia. L'ho visto un tweet di Samantha Cristoforetti poco prima della diretta, che segnalava questo podcast. Si tratta di un podcast di un altro livello, non si tratta di una cosa amatoriale come il nostro, è direttamente da un big gun dell'editoria, da Time Magazine. Jeffrey Klug è la firma di tutti gli articoli relativi allo spazio per Time, autore di parecchi libri anche su Apollo 13, il più famoso. E adesso c'è questo nuovo podcast che parla di esplorazione dello spazio, si chiama It's Your Universe ed è disponibile su SoundCloud, ovviamente pubblicato sulle pagine di Time. Link della settimana nelle note dell'episodio insieme a tutti gli altri di cui abbiamo parlato questa sera. Detto questo, non mi pare che ci sia altro. Dico bene? E quindi possiamo cominciare a tirare dei mimbi.
Direi proprio di no.
Cosa manca? Cosa
no, no, direi proprio di no, che non c'è altro.
Ok. Bene, bene, quindi cominciamo a chiudere la puntata di questa sera. La puntata prossima è per il 4 di febbraio, almeno. Non credo di essere presente io, quindi vi lascerò le amorevoli cure del registro olografico di emergenza, ma... cercheremo di pubblicare la puntata abbastanza in fretta. In realtà non è più in fretta neanche quando lo faccio io, perché cerco sempre di toccare un po' il processo di pubblicazione. E poi facciamo un giro di saluti. Allora, ho già menzionato il registro olografico di emergenza da Darmstadt, Marco Zambianchi.
Un saluto da Marco Zambianchi, un piacere aver passato quest'ora e mezzo circa con voi. Ci risentiamo il 4 dalla poltrona del regista e fino ad allora ad Astra.
Un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli.
A Carmagnola c'è Luigi Morielli.
Da quel di Carmagnola.
Con il Tetra Pak. Che gli è sparito anche il LED verde. Che è successo? Hai sistemato la webcam?
Inquadratura.
E...
il gioco dei specchi.
Da Modena c'è Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, grazie per averci ascoltato e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
E Veronica da Verona.
Ciao a tutti da Veronica da Verona e alla settimana prossima.
Devo dire Remondini Veronica da Verona, perché Veronica da Verona è non se ne può fare a meno, ma se dico Veronica Remondini da Verona rompo la melodia.
Esatto, quindi, vale più.
Ma non posso tralasciare il cognome, non è giusto.
E da Milano vi saluta Paolo Moroso, non Apollo. Ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci o partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Trovate l'audio, la versione audio in crystal clear quality su astronauticast.com, altrimenti siamo sempre su YouTube con versioni più o meno compresse delle nostre voci sul nostro canale su youtube.com/astronauticast. Se invece ci volete seguire live è divertente, specialmente se venite in chat e potete fare qualche domanda in tempo reale o interagire o correggerci, capita molto spesso. Con l'appuntamento, come dicevamo, è per il giovedì sera circa le 9:30, astronauticast.com/live. Fino ad allora, ad Astra.